Io più che fare delle affermazioni o delle domande che mi sono venute principalmente a motivo del versetto 49 che dice ognuno sarà salato con il fuoco. La prima domanda è ma il fuoco è uno solo? Ce ne sono di più o di diverse qualità? Perché è lo stesso fuoco della Geenna, quello con cui ciascuno verrà salato, è lo stesso fuoco del libro dell'Apocalisse che è paragonabile di oggi, il testo di oggi intendo, che è paragonabile ai guai, cioè ai suoni delle trombe di questi primi quattro angeli succedono dei gran guai, gran parte dei quali avvengono per il fuoco. E se c'è quindi un fuoco solo, o di una sola qualità, mi viene da dire che il fuoco della Geenna lo dobbiamo assaggiare tutti, se è l'unico fuoco, anzi dobbiamo tutti essere salati con quel fuoco lì, sia che abbiamo delle membra che ci danno scandalo, cosa molto facile e verosimile, sia che non ce l'abbiamo, le membra che ci danno scandalo. Se ci riteniamo santi, comunque andiamo e dobbiamo essere salati con il fuoco. E a questo punto viene la domanda, che cos'è questo fuoco? Anche dello Spirito Santo si dice che è un fuoco. In Pentecoste ci sono lingue di fuoco, ma non si può certo dire che il fuoco della Geenna è il fuoco dello Spirito Santo. Ecco, questo è il marasma di pensieri nelle quali mi sono dibattuto e mi dibatto.
Sia il versetto 42 che il 43 nel testo originale cominciano con un E, quindi già evidente ugualmente, ma lo è ancora di più, indicare che tutte le parole che ascoltiamo oggi sono estremamente collegate a quello che precede e quindi a quella vicenda dei discepoli che si domandano chi è il più grande, sia al piccolo che viene posto in mezzo, sia forse soprattutto a quella domanda che ha chiesto Giovanni circa quella persona che scacciava i demoni nel nome di Gesù. E penso che, appunto, letto tutto insieme, penso che i poveri discepoli si siano sentiti di carta dopo queste parole, insomma, anche perché appunto questo piccolo che rischia di essere scandalizzato è proprio anche quell'uomo che Giovanni voleva impedire di agire nel nome di Gesù. Un'altra cosa che mi piace ricordare, che abbiamo notato quando abbiamo ascoltato gli Atti degli Apostoli, rispetto al sale, al capitolo primo degli Atti, versetto 4, c'è quell'immagine di Gesù che si trova a tavola con i discepoli. Ecco, questa traduzione italiana, che si trova a tavola con i discepoli, letteralmente sarebbe condivideva il sale con i discepoli. Quindi sembra bello ricordarlo, anche perché forse questa domanda di Gesù è come si fa a recuperare il sapore del sale, forse si può collegare un po' all'Eucaristia.
E io volevo dire due pensieri uno che mi è piaciuto molto, che oggi in un commento sentivo che questo scandalo è qualcuno che ti fa inciampare, quindi mi sembrava che appunto spiegasse molto bene questa decisione che poi Gesù così dice, che bisogna proprio cavarla quest'occhio, questo piede, insomma è molto drastica la soluzione che bisogna prendere, perché insomma io non posso sopportare che qualcuno non vada a lui per qualche motivo, che non possa arrivare per... E quindi chiede appunto a tutti noi di fare molta attenzione, ecco, perché tutti devono poter arrivare a lui. E l'altra cosa che mi piaceva anche, che si diceva che di sale ce ne vuole più poco, quindi mi sembrava anche consolante, che insomma basta poco per salare, basta poco, quindi insomma mi sembrava incoraggiante dire: ma inizia a fare qualcosina, perché quel qualcosina poi è sufficiente.
Mi è risultato molto difficile, un testo complicato che mi sembra metta ancora più in luce tutti i motivi, tutti gli ostacoli che io frappongo fra me e l'accoglimento del regalo del Regno di Dio. E mi sembra davvero che che impedisco a me stessa di godere tutte queste insistenze di ciò che su ciò che mi appartiene, la mia mano, il mio piede, il mio occhio, tutta roba da togliere, da eliminare, e su tutte le volte che invece lo sono per un piccolo, per qualcuno che si avvicina a Dio e che è impedito da me. E mi pare che sia nella linea di tutto quello che con molta insistenza finora ha detto dell'indurimento del nostro cuore, quante volte. Insomma, le nostre obiezioni, le obiezioni degli apostoli sono state proprio nella direzione di una forte sottolineatura di una distanza abissale fra quello che Gesù va insegnando e le repliche che gli apostoli, ma che sento molto mie, continuano a ripetersi. È un continuo, come davvero ritrovarsi su dei piani distantissimi e molto diversi. Però alla fine mi sembra effettivamente estremamente consolante che abbiamo il sale noi stessi, e lo stare in pace gli uni con gli altri, cercare nella relazione, nello stare insieme, di sentirlo questo sale che ci è dato. Mi sembra che non sia così fine a se stesso, ma davvero sia la verità più profonda della condizione nella quale siamo, nonostante noi.
Invece una cosa piccolissima, mi sono chiesta perché il Signore deve fare l'esempio della mano, del piede, dell'occhio, o non era sufficiente insomma farlo solo di uno di questi tre, ecco. E allora insomma mi è venuto questo pensiero, insomma, quindi se la tua mano è motivo di scandalo, mi fa venire in mente un po' tutto quello che faccio, quindi il fare, le opere, quindi di fare attenzione, ecco, che non diventino motivo di scandalo. Se il tuo piede è motivo di scandalo, mi ha fatto venire in mente invece una strada, un percorso, un cammino, quindi diventa motivo di scandalo questo cammino quando poi mi discosto dalla strada che invece il Signore mi chiede di fare, mi mette davanti. E se il tuo occhio è motivo di scandalo, mi è venuto in mente le volte che invece sono cieca, quindi non vedo, e mi sono venuti in mente tutti i passi precedenti, insomma, sul cieco che ne abbiamo visti quindi mi pare che ci sia un po' vari aspetti, ecco, ecco, anche a me alla fine mi ha molto consolato questo ricercare il sale in noi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Quindi sempre anche questo, non ci si salva da soli, quindi cercare anche gli uni con gli altri, mettendoci in gioco, ognuno di noi, però cercare questa pace insieme anche agli altri.
Che dice che dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male. E quindi adesso non so se do una interpretazione, una spiegazione troppo banale, però mi sembra che parlando di questo tagliare, quindi Gesù dica di smetterla col male, perché appunto l'occhio, la mano, il piede fanno le cose che dice il cuore, no? Il cuore è riempito dei propositi del male, e quindi non credo certo che Gesù raccomandi la mutilazione fisica, insomma, no? Però mi sembra che con queste parole voglia dire dacci un taglio, no? Con queste cose, smettile, lascia perdere, non stare lì. Quindi appunto mi sembra un invito di questo tipo, oggi lo capisco così, insomma, ecco, quindi lasciare da parte il male.
Mi era venuto da fare il confronto soprattutto tra il primo caso e gli altri, cioè mano, piede, occhio, perché appunto la prospettiva è quella di essere gettato in mare con la macina dell'asino, quindi la morte, la fine, entrare nella Geenna, e quindi è sembrato molto importante questa possibilità che c'è data di entrare nella vita, è bellissima questa espressione, entrare nel regno di Dio, con una parte in meno, che però è tanto il fatto di riuscire a identificare qual è la fonte dello scandalo e poterla togliere. Certo doloroso, però in certi casi penso che si possa dire magari avessi perso l'occhio ma avessi salvato quella situazione. Quindi anch'io lo leggevo come un grande incoraggiamento per entrare nella vita. Non c'è una situazione forse che sia irrecuperabile in qualche modo, mentre invece c'è l'aspetto del sale, che appunto è una cosa che viene dall'esterno, che ci sala, che ci purifica, da custodire, e che porta pace gli uni agli altri. Anche in questo caso forse ci saranno delle potature, perché stare in pace gli uni con gli altri non è semplice, però anche lì è un entrare nella vita.
Mi è risultato utile ricordare il contesto concreto di queste parole di Gesù. Secondo l'Evangelista Marco ci troviamo in casa a Cafarnao e Gesù sta parlando con i dodici, come è stato ricordato da Giovanni Paolo, e ha messo un bambino in mezzo a loro e lo ha abbracciato, indicando nell'accoglienza la strada contraria a quella della grandezza, il tema che aveva occupato i dodici lungo il cammino. Dunque lo scandalo appare in questo contesto come il contrario dell'accoglienza, il versetto 42. Da una parte quel bambino lo puoi accogliere, ostacolare e quindi puoi non aiutarlo a custodire la fede. E in questo caso la pena che Gesù attribuisce al colpevole è una pena estrema, senza remissione, non troverei altre parole così dure trasmesse nei Vangeli da parte di Gesù nei confronti di una persona che si macchia di un peccato del genere, se non quando egli parla di Giuda. I versetti dal 43 al 48 di cui avete parlato con gli esempi della mano, del piede e dell'occhio sembrano staccati dal versetto 42 perché sembrano trasferire l'argomento dello scandalo dagli altri a se stessi. Naturalmente il punto è che cosa intendiamo per mano, piede e occhio. È evidente che sono detti di Gesù che vanno interpretati a livello spirituale, non possiamo interpretarli a livello letterale. E dunque la mano, il piede e l'occhio possono essere le membra del tuo corpo, ma come suggeriscono alcuni padri della Chiesa, in particolare Beda il Venerabile e tardivamente un autore medievale di nome Teofilatto, la mano, il piede e l'occhio possono essere i tuoi familiari, i tuoi congiunti, i tuoi cari che ti fanno da mano perché ti aiutano nelle cose di tutti i giorni di cui hai bisogno, ti fanno da piede perché ti accompagnano sulla strada che devi percorrere di giorno in giorno. Ti fanno da occhio perché ti danno un consiglio sulle scelte da operare. Questi congiunti consanguinei o persone molto vicine, compagni di viaggio, diremmo noi oggi, possono aiutarti, favorirti, ma anche possono ostacolarti e portarti lontano. Possono essere un vantaggio per la tua comunione con il Signore, ma possono malauguratamente essere una distrazione, se non addirittura una separazione dal Signore. E in questo caso non bisogna esitare, la strada è quella di, come diceva Claudio, darci un taglio, cioè di interrompere una relazione ammalata, e non per finirla, ma per incominciare a curarla e quindi per guarirla. Mi sembra molto impressionante che nella versione di Marco di questi detti, che sono così dettagliati diversamente dagli altri paralleli evangelici, si trovi al versetto 48 quel cenno sul verme che non muore e sul fuoco che non si spegne, perché di fatto non mi ero mai accorto, ma queste sono le ultime parole del libro del profeta Isaia. La scena è quella delle persone che vanno al tempio per il sacrificio settimanale o anche quotidiano e passando nei pressi del tempio vedono i cadaveri dei peccatori, dei nemici, degli empi, e quindi c'è contestualmente un sacrificio che viene offerto, che dura per sempre, e c'è anche però una sorta di dannazione che dura per sempre, perché qui i cadaveri per giunta non sono neppure sepolti, e quindi quella scena obbrobriosa dei vermi è una scena che si vede alla luce del sole. E questo riferimento a Isaia è forse il collegamento con le parole del versetto 49-50 sul fuoco, sul sale, le offerte andavano salate, ma anche qui sia il fuoco che il sale forse dobbiamo intenderli in modo spirituale, non nel senso letterale del termine, come un simbolo, dicono i padri, della fede e dell'amore, senza le quali non è possibile dedicare la vita a Dio, perché in definitiva è questo ciò di cui si tratta, cioè dell'offerta di se stessi come vittima gradita a Dio in sacrificio spirituale di soave odore, come membra dello stesso corpo di Cristo. E perciò l'esortazione finale ad avere sale in noi stessi evidentemente non è un elemento antidietetico, ma è un invito a cercare la sapienza, a crescere nella fede e nell'amore e a custodire la comunione. Abbiate pace gli uni verso gli altri.